Tu non ci crederai, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi, tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio, è un nostro pregio. Quindi viva il parmigiano reggiano!
Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
L'entusiasmo di Erika Sartori è contagioso. Con i suoi grandi occhi castani e un taglio di capelli corto, deciso, color biondo platino, ci accoglie in una delle zone più vocate alla produzione del parmigiano reggiano, la provincia di Reggio Emilia. Qui, a Roncadella, insieme al marito Luca, conduce un'azienda zootecnica con 300 capi bovini di razza frisona, di cui 150 in lattazione, per produrre un latte di alta qualità, interamente conferito ad uno dei caseifici della zona, la latteria Villa Curta, che realizza uno dei formaggi più famosi ed imitati al mondo, il parmigiano reggiano. Oltre ad essere un'imprenditrice zootecnica, Erika è anche un consigliere del consorzio del parmigiano reggiano, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia. È estremamente orgogliosa del suo lavoro, che contribuisce a portare in 48 paesi un formaggio che unisce cultura, tradizione e storia, con oltre 4 milioni di forme prodotte ogni anno.
La famiglia di mio marito era mezzadra, proprio in questo terreno dove siamo oggi, e alla fine degli anni 70 circa decisero di acquistarlo. Per loro fu un impegno veramente importante. Mio marito allora era piccolissimo e fin da allora iniziò a lavorare anche lui all'interno dell'azienda. Da allora molte cose sono cambiate, sono aumentate le dimensioni, sono aumentati il numero dei capi e ovviamente sono sempre stati fatti tanti investimenti per migliorare e adeguare quella che è l'azienda agricola. Io facevo tutt'altro nella vita, finché conobbi mio marito, io allora facevo l'università. In quel periodo decisi di affiancarmi a lui nella gestione dell'azienda, diciamo, perché questa è la parte di cui mi occupo. È così che nei primi anni 2000 sono arrivata anch'io a Roncadella e ho iniziato a lavorare assieme a lui.
Erika ci accompagna in una passeggiata tra i campi, dove si coltiva il foraggio destinato all'alimentazione delle bovine. Come tutti gli allevatori che producono latte nel comprensorio di questo delizioso formaggio, anche Erika fa parte del consorzio del Parmigiano Reggiano, l'ente preposto alla tutela della sua denominazione di origine protetta. Il consorzio vigila sulla produzione, sul commercio e sulla promozione del Parmigiano Reggiano. Tra le numerose regole previste dal disciplinare, ce n'è una molto precisa che riguarda proprio le coltivazioni aziendali.
Le bovine si devono alimentare con il 50% di foraggi provenienti dall'azienda stessa. Fino al 75% possono far parte della zona comprensoriale e la restante parte si può comprare di fuori del comprensorio. Ricordiamo appunto che il comprensorio è costituito da 5 province, una delle quali è appunto Reggio Emilia. Poi abbiamo Parma, Modena, Bologna, Sinistra Reno e Mantova Destra Po. Quindi è una zona ben delimitata e precisa. Ed è all'interno di questa zona, e solo qui, che si produce parmigiano reggiano.
Un altro elemento fondamentale previsto dal consorzio è quello legato alla salute delle bovine da latte, il cosiddetto benessere animale. A questo aspetto Erika tiene particolarmente e per questo, con Luca, ha deciso di ridurre la quantità di capi rispetto agli spazi aziendali.
La nostra è stata una scelta che abbiamo compiuto già qualche anno fa. Abbiamo ridotto il numero dei capi presenti in azienda, questo per agevolare il benessere animale. Cos'è il benessere animale? Sono delle, diciamo, è una richiesta che viene fatta proprio per quelle che sono le condizioni nell'allevamento dei bovini stessi, le loro condizioni, diciamo, della quotidianità, della loro vita quotidiana. Questo che cosa comporta? Comporta che ci sia un sistema, detto Classifarm, che valuta ogni azienda a seconda di quelle che sono le condizioni in cui gli animali vivono all'interno dell'azienda stessa. Noi abbiamo appunto fatto la scelta di ridurre il numero dei capi perché la struttura non supportava un numero così elevato e c'era un po' di sovraffollamento. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che gli animali oggi abbiano delle condizioni di vita migliori e siano anche più produttive e più serene in quello che è, possiamo dire serene, in quella che è la loro giornata quotidiana. Sappiamo che per il consorzio del Parmigiano Reggiano sono due le mungiture giornaliere, e una al mattino e una alla sera, perché due sono le raccolte di latte. E questa, diciamo, diventa parte della loro vita quotidiana.
Agrinet for Women.
Uno degli aspetti più delicati e controversi legati agli allevamenti bovini riguarda la gestione dei reflui zootecnici. Questi effluenti possono rappresentare una risorsa se gestiti correttamente, ma diventano un problema ambientale significativo se non trattati adeguatamente. La gestione dei reflui contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra, in particolare metano e protossido di azoto, con effetti sul riscaldamento globale. Molte colture foraggere utilizzate nella produzione del parmigiano reggiano, come l'erba medica, hanno la caratteristica di essere azoto fissatrici. Questo significa che sono in grado di fissare l'azoto presente nel terreno, anche quello derivante dagli spandimenti, contribuendo così ad arricchirlo e a migliorarne la fertilità.
Noi abbiamo un piano di spandimento che deve essere approvato dalla Regione Emilia-Romagna perché c'è proprio una normativa che lo disciplina. E all'interno di questo piano di spandimenti viene indicato quale deve essere il rapporto fra numero di capi presenti in azienda e superficie coltivata dall'azienda stessa. Quindi noi dobbiamo avere attenzionato quello che è il numero di capi presenti in allevamento rispetto alla superficie che lavoriamo. Noi abbiamo un impianto di separazione da ormai più di 20 anni. In questo modo separiamo quella che è la parte solida dalla parte liquida e così possiamo utilizzare i reflui in modi differenti a seconda del tipo di cultura sulla quale noi andiamo ad utilizzarla. Ovviamente esiste per normativa un quantitativo di azoto che deve essere sparso all'interno di ogni tipo di cultura e noi lo rispettiamo perché facendo questa alternanza di liquido e solido possiamo utilizzarlo in momenti differenti, sempre regolamentati dalla Regione Emilia-Romagna, e in momenti anche culturali differenti.
Erika ci lascia per qualche minuto e ne approfittiamo per fare un giro in stalla, dove incontriamo finalmente Luca. È sposato con Erika da 26 anni, ma soprattutto vive a contatto con gli animali fin da quando aveva 6 anni, età in cui ha iniziato anche a guidare il trattore. Oltre a raccontarci la vita quotidiana degli animali, Luca ci parla anche di come, nel corso degli anni, ha vissuto e osservato i cambiamenti dell'allevamento e del lavoro in azienda.
La mucca è un animale abitudinario, quindi quando la mattina sa che è ora di mungere si preparano, stanno tutti in fila, che vanno dentro quando è l'orario, poi anche quando per il fieno, così, loro si abituano alla tua giornata. Sono cambiati le tipologie di stalle, è cambiato la tecnologia che dà una mano, le attrezzature, cioè tante cose, che il lavoro sì, cioè, però è meno pesante che una volta.
Agrinet for Women.
Ritroviamo Erika in una zona molto importante dell'azienda, quella che custodisce il suo futuro, dove si trovano gli animali da rimonta. Si tratta dei giovani capi destinati a sostituire gradualmente le bovine adulte che escono dal ciclo produttivo per età, calo di produzione o motivi sanitari. Nel caso delle bovine da latte, la rimonta è composta da vitelle e manze, cioè giovani femmine che, una volta raggiunta la maturità riproduttiva, entreranno nel gruppo delle vacche in lattazione. Pur non producendo ancora latte, questi animali sono seguiti con grande attenzione per quanto riguarda alimentazione, salute e genetica. Proprio in questo spazio fondamentale chiediamo a Erika quali caratteristiche deve avere il latte destinato alla produzione del parmigiano reggiano.
Prima di tutto deve essere un latte con una percentuale importante di caseina. Questa perché agevola la caseificazione, quindi la trasformazione da latte in parmigiano reggiano. Oltre a questo, ovviamente, i valori delle proteici, i valori di grasso, sono tutti elementi fondamentali. L'assenza di spore, perché ricordiamo che Questo è uno degli elementi che contraddistingue il parmigiano rispetto ad altri formaggi a pasta dura. Quello che io dico sempre è che noi produciamo latte, ma in realtà vendiamo formaggio. Quindi quello che devono essere le caratteristiche, devono essere caratteristiche di alta qualità, proprio perché è rivolta alla produzione di un'eccellenza quale il parmigiano reggiano. Il latte per parmigiano reggiano ha la caratteristica di partire dall'alimentazione, quindi, come dicevamo prima, da un tipo di foraggere che si va ad unire ad un mangime secco. Noi non facciamo il piatto unico per l'animale, ma usiamo ancora l'alimentazione tradizionale. Quindi inseriamo nell'alimentazione delle bovine l'alimentazione secca data da foraggere di nostra produzione quasi completamente, più da mangime che acquistiamo direttamente da una ditta produttrice.
La produzione lattiero-casearia nella regione Emilia-Romagna è molto importante a livello nazionale. Basti considerare alcuni numeri della sola filiera del parmigiano reggiano DOP, che coinvolge circa 50.000 lavoratori, 2.400 allevatori e 300 caseifici. Facciamo il punto con Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, cercando anche di capire il ruolo delle donne nel settore.
In Europa nel 2024 la produzione lattiero-casearia è aumentata leggermente in Polonia, Spagna, Francia e Italia. È diminuita invece purtroppo in Olanda e Germania a causa di malattie e anche per le norme ambientali introdotte recentemente. In Italia il settore occupa un ruolo di primaria importanza e costituisce il 10% del valore della produzione agricola. La trasformazione è invece il primo settore nell'agroalimentare italiano. In Emilia-Romagna, invece, che è la terza regione per presenza di allevamenti in Italia, il settore del parmigiano DOP, denominazione di origine protetta, insieme al grana padano DOP, costituiscono anche qui il 10% del valore, con il primo posto per il parmigiano e il secondo per il grana padano. Sono realtà molto importanti e, come dicevo, danno veramente un valore aggiunto alla produzione agricola della nostra regione. È un settore prevalentemente maschile, proprio per le caratteristiche che ha di operatività. E le donne però negli ultimi anni si sono interessate maggiormente. Abbiamo esempi di ragazze che sono tornate in azienda, nelle aziende familiari, dopo avere compiuto studi anche di tipo completamente diverso da quello agricolo, ma la passione per questo settore è tale che anche le ragazze in qualche modo si impiegano. Ci sono poi donne che si occupano della parte burocratica delle loro aziende e altre che sono arrivate a sedere nei consigli di amministrazione di diverse realtà, una fra tutte quella del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che vede nella governance la presenza di 7 donne su 28 consiglieri. Quindi insomma, sì, come dicevamo, rimane sempre un'attività prettamente maschile, ma le donne in qualche modo contribuiscono sempre, hanno sempre contribuito e adesso magari con ruoli anche più visibili.
Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
Accompagnati da Erika ci dirigiamo al caseificio, un luogo che ha qualcosa di magico. Qui, tra enormi caldaie di rame che sembrano campane rovesciate, si compie ogni giorno l'antico rito della trasformazione del latte in parmigiano reggiano. Ce ne sono ben 40 e ciascuna contiene almeno 10 quintali di latte. Per produrre una forma di parmigiano reggiano servono solo 3 ingredienti: latte, sale e caglio, e circa 550 litri di latte per ogni forma. Erika conferisce qui tutto il latte prodotto in azienda. Incontriamo Gianluca Mantovani, il mastro casaro, vero custode dei gesti sapienti e precisi che danno vita a uno dei formaggi più conosciuti e apprezzati al mondo. Il processo di produzione è del tutto artigianale e coinvolge la lavorazione del latte crudo, coagulato con caglio naturale. La cagliata viene poi frammentata in granuli che, durante la cottura, si uniscono formando una massa solida. La massa viene poi pressata in stampi e passata in acqua salata, per poi essere stagionata.
Noi raccogliamo il latte praticamente di due raccolte, della mattina e della sera, dove quello della sera viene versato nei nostri affioratori per far sì che comunque diventi un latte parzialmente scremato, mentre quello della mattina viene usato direttamente. Quindi avremo una miscela di latte con metà raccolta della sera, metà della mattina, ed è una raccolta di latte parzialmente scremato, ecco. Poi nelle nostre fasi successive, dopo vari anche controlli, dove comunque noi siamo appoggiati anche dal laboratorio chimico che ci fa delle analisi, basilari, le cose indispensabili sono fondamentalmente poche, visto che noi comunque abbiamo un prodotto che viene lavorato senza conservanti. Abbiamo praticamente il zero contenuto di antibiotico, che è la cosa importante, e l'estrema pulizia delle nostre stalle, dei nostri allevamenti, nel momento in cui viene consegnato il latte. Poi, per quello che riguarda, le cose fondamentali per le lavorazioni, sono poche, o comunque poche, ma devono essere ferree e comunque abbastanza basilari, nel senso che comunque abbiamo un trattamento del latte che deve essere fatto comunque con un'estrema delicatezza, dove c'è un'aggiunta di siero innesto e di caglio, appunto, dove successivamente abbiamo una coagulazione del latte che avviene in caldaia, dove abbiamo una spinatura, dove c'è praticamente la rottura del coagulo fino a farla diventare grande come un chicco di riso, grosso modo, ed è una fase molto delicata. L'altra fase estremamente delicata è quella della cottura, dove praticamente questi chicchi di riso, chiamiamoli così, devono essere praticamente asciugati fino a farla diventare praticamente una massa coagulosa, dove si depositerà sul fondo. Quando le forme poi usciranno appunto dai nostri doppi fondi, dalle nostre caldaie, che sono, ricordiamoceli, in rame, avranno un trattamento che è quello della salatura, che è l'unico metodo di conservazione per quanto riguarda il parmigiano reggiano, e dopodiché, dopo aver fatto i suoi 20 giorni di salatura, passano direttamente in magazzino, dove passeranno un anno e oltre, perché poi dopo avremo il consorzio appunto che interverrà per vedere se la forma potrà essere idonea o no per eventuale marchio a fuoco.
Quella del casaro è un'arte unica, in cui la sapiente manualità può essere sostituita dalle macchine solo in parte.
E la sensibilità che si utilizza in questo lavoro, dove purtroppo non ci sono macchine che possono intervenire. Dopodiché, oltre all'abilità, ci vuole il tempo, perché l'altro fattore che è fondamentale in queste cose qua è il tempo. Non bisogna avere fretta di fare determinati lavori, e poi il tempo ci dirà poi la buona riuscita del formaggio, se sarà ottimale, ecco.
Agrinet for Women.
Tu non ci crederai, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi. Tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo, che è sicuramente un simbolo del nostro territorio. È un nostro pregio, quindi viva il parmigiano reggiano.
L'emozione di Erika è palpabile e riesce a coinvolgere anche noi quando varchiamo la soglia di quello che sembra davvero un tempio del formaggio. Davanti a noi file interminabili di forme di parmigiano reggiano si susseguono ordinate, silenziose, in una sala che profuma di latte, fieno e pazienza. Ogni forma pesa tra i 35 e i 40 kg e qui riposa per mesi, anni, mentre matura lentamente. In questo spazio denso di storia e aromi incontriamo Alessandro Stocchi, membro dell'Associazione degli Assaggiatori di Parmigiano Reggiano, organo consortile nato nel 2006 con l'obiettivo di studiare, approfondire e divulgare la cultura del corretto assaggio e dell'utilizzo gastronomico di questo formaggio straordinario. Lui ed Erika ci accompagnano nella degustazione di una scaglia da 24 e poi di una da 40 mesi.
La prima parte del nostro assaggio consiste in un esame visivo del campione. Valuteremo innanzitutto il colore, che parlando di parmigiano reggiano sarà sempre un giallo paglierino più o meno intenso. In questo caso definirei di una media intensità.
Sì, media intensità, corretto.
Guardiamo ovviamente che il colore sia distribuito in modo omogeneo e valutiamo l'eventuale presenza di puntini bianchi, quei punti che ci danno anche questa sensazione di croccantezza sotto i denti quando mangiamo parmigiano reggiano. Questa, Erika, puoi spiegare a te?
Si chiama tirosina ed è molto importante perché identifica chiaramente il parmigiano reggiano.
E per noi sarà proprio un marker di stagionatura. Più il parmigiano reggiano è stagionato, più questa tirosina è presente e di grandi dimensioni. Questa è la stagionatura classica, iconica per noi, quindi andiamo a vedere le caratteristiche che appunto esprimerà. Dopo aver fatto un esame visivo, facciamo un esame olfattivo per olfazione diretta, usiamo quindi il naso, il secondo dei sensi che entrano in gioco. Gli aromi che sentiamo qua, secondo me, Erika, sono tanto di base lattica.
Assolutamente, si sente ancora il profumo di yogurt, di panna fresca, che identificano chiaramente una stagionatura 24 mesi.
Esatto, magari inizia a comparire qualche nota un pochino più evoluta, come potrebbe essere brodo di carne, qualcosa di leggermente vegetale.
Sì, inizia ad essere leggermente in evidenza, ma è ancora proprio agli albori.
Esattamente, lo andiamo poi ad assaggiare per valutare anche l'equilibrio gustativo, quindi valuteremo dolce, salato, acido e amaro. A livello strutturale valutiamo parmigiano reggiano per friabilità, granulosità e solubilità. Qua in questo campione 24 mesi abbiamo ancora umidità all'interno, quindi queste caratteristiche non sono particolarmente volute. Abbiamo anche una leggera adesività e all'interno del cavo orale che secondo me ad esempio potrebbe benissimo essere risolta da una bella bollicina.
Esatto, una bollicina del territorio, perché sta benissimo con un vino quale la Spergola, che è un vitigno autoctono delle nostre colline.
Esatto, io mi immagino un bel momento magari d'aperitivo, un bel pezzo di parmigiano reggiano, 24 mesi, una bella bollicina.
Si può fare, assolutamente.
I sensi sono tutti coinvolti nella degustazione. Passiamo poi ai 40 mesi, dove solo il tempo ha fatto la differenza e tutto è cambiato.
A livello visivo, seguendo lo stesso procedimento di prima, riusciamo già a notare delle differenze abbastanza evidenti. Quindi, il colore è già più scuro rispetto a quello di prima. Parleremo sempre di giallo paglierino, ma la tonalità è sicuramente più accentuata.
Più intensa.
L'altra cosa che vediamo, e è sicuramente ben visibile anche dalla punta intera, è una presenza maggiore e di dimensioni più grandi di spot, di puntini bianchi, bolle bianche, che come diceva giustamente Erika, per noi sono proprio un marker di stagionatura.
Adesso proviamo a sentire al naso quali profumi scaturisce questo pezzo di parmigiano.
Io direi, Erika, che gli aromi sono cambiati totalmente.
Assolutamente, si sono evoluti.
Qua la forma è stata prodotta nello stesso caseificio, dagli stessi allevatori, dagli stessi produttori. L'unica differenza che abbiamo tra questo e quel campione è il tempo. L'unico ingrediente diverso è il tempo. E in modo incredibile fa variare tutte le caratteristiche che abbiamo apprezzato prima. Quindi qua abbiamo sicuramente note più tendenti alla frutta secca, alla spezia, al tostato. Proprio tutta un'altra famiglia aromatica.
Con un pezzo di parmigiano reggiano stagionato 40 mesi, l'abbinamento perfetto è con le confetture. Un incontro sorprendente tra il gusto intenso e deciso del formaggio e le note dolci e fruttate delle conserve, in un equilibrio tra il piccante e il dolce che conquista il palato. Ma Erika ci riporta anche ad un altro prodotto tipico del territorio, di cui va altrettanto fiera.
Assolutamente, si abbina perfettamente e non dimentichiamo l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Questo direi sarebbe la chicca nell'accoppiamento più ideale.
Affascinati da questo prodotto straordinario che tutto il mondo ci invidia, abbiamo voluto risalire alle sue origini e come sempre Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile, ci aiuta a fare un po' di chiarezza.
Le origini del parmigiano reggiano risalgono al XII secolo, quando i monaci benedettini e cistercensi delle zone di Parma e Reggio Emilia iniziarono a perfezionare la tecnica di produzione di un formaggio a pasta dura, capace di conservarsi a lungo nel tempo. In un'epoca in cui non esistevano frigoriferi, questo era un elemento fondamentale. Utilizzando l'abbondante latte proveniente dalle mandrie allevate nei monasteri, e sfruttando le risorse disponibili, come il sale proveniente dalle saline di Salsomaggiore e il legno per alimentare il fuoco sotto le caldaie, i monaci iniziarono a cuocere il latte in grandi caldaie di rame. Così nacque una tecnica che, pur affinata nei secoli, è rimasta fedele ai metodi tradizionali. Quel formaggio, nato per necessità e ingegno, è diventato nel tempo un simbolo di eccellenza, un concentrato di storia, territorio e saper fare, tramandato di generazione in generazione.
Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.